Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Quest'anno, cari amici, sono passati, festeggiamo il centenario del Cantico delle Creature. Sono 800 anni che San Francesco ha composto questo Cantico delle Creature. Più che una preghiera, veramente è un inno, una esaltazione delle cose create e soprattutto è una lode a Dio, che diciamo, direi proprio che non sia mai stata superata da nessun altro. San Francesco ha composto questo Cantico delle Creature, noto anche come Laudes Creaturarum, o anche come Cantico di Frate Sole, bene, l'ha composto tra il 1224 e il 1225, è più probabile quest'ultima data, tant'è che appunto si festeggiano 800 anni dalla composizione di questa meravigliosa lode. San Francesco ha composto, scrivendola, diciamo, nella lingua volgare italiana del 1200, e anche da un punto di vista proprio letterario, il Cantico delle Creature è considerato il testo poetico più antico della letteratura italiana. Lo compose tra San Damiano e il Vescovado di Assisi. Qualcuno pensa che in effetti sia stato scritto non in unica di getto così, ma in momenti differenti, in tre momenti differenti. Ad ogni buon conto, quando San Francesco ha composto questo cantico, era prossimo alla morte, diciamo, lui è morto nel 1226, quindi soltanto un anno prima si è messo a scrivere questo meraviglioso cantico in preda a delle grandi sofferenze, oltre a soffrire, insomma, della malattia che poi soltanto un anno dopo lo ha condotto alla morte. San Francesco era afflitto da una dolorosa e penosa infezione agli occhi. Un'infezione agli occhi che oggi potrebbe guarire con due gocce di collirio, ma che a quei tempi condannava le persone a una sorta di cecità precoce. Questa malattia agli occhi, infatti, lo rendeva quasi cecosiente, quasi cieco. E la stessa luce del sole o anche la luce di un focolare gli cagionava una grande sofferenza proprio agli occhi. Eppure, in tutta questa situazione di croce, di sofferenza, non dobbiamo dimenticare che egli, un anno prima, aveva ricevuto da Dio il dono delle sante stigmate, e quindi San Francesco era in quel momento non un semplice autore di una poesia, ma era un uomo che portava i segni visibili della passione di Cristo che si assommavano alle sue sofferenze umane. Alle sue sofferenze umane. Eppure San Francesco era pieno di gioia, pieno di pace, pieno di estasi addirittura. Ecco, lui gioiva a chiamare fratelli proprio quel sole e quel fuoco che gli davano la sofferenza con i loro raggi caldi. Eppure egli in queste creature vedeva la gloria di Dio, vedeva la gloria di Dio. In effetti San Francesco è stato l'unico, vedete, tra santi e autori ispirati di quel tempo, ma anche fino ai nostri tempi, che ha contemplato tutte le cose create da Dio, non solo come nella loro bellezza oggettiva, come possiamo fare noi, un bel tramonto, la meravigliosa delicatezza di un fiore, l'armonia dei paesaggi, delle montagne, del mare, delle stelle, della luna, del sole, degli astri, ma è stato l'unico che, nonostante fosse rapito da queste bellezze naturali, intravedeva dietro di esse la bellezza di Dio, la perfezione di Dio. Ma San Francesco è arrivato oltre questo, perché è stato l'unico, a definire il sole fratello, la luna sorella, addirittura il fuoco, fratello robustoso e forte, e perfino la morte, sorella, morte corporale, cui null'uomo può scampare. Quindi vedeva in questi enti creati da Dio dei fratelli e delle sorelle, cioè li vedeva come, vedeva il creato come un tutt'uno. Ecco, chiamava il sole fratello e la luna sorella, perché Dio li ha creati per noi. Quindi questa visione, potremmo chiamarla complessiva, olistica, tutta finalizzata a tutta la creazione, finalizzata all'incarnazione di Cristo, che è l'alfa e l'omega della creazione, e all'uomo, che Dio ha creato a immagine e somiglianza sua. Di Dio. Quindi il cantico delle creature è più di una lode. Diremmo quasi che è una proiezione teologica, perché anche questi enti immateriali, come le stelle, la luna, il sole, a quei tempi solo quello si poteva vedere. A quei tempi si poteva vedere soltanto qualche un migliaio di stelle, i pianeti, lo zodiaco, la luna, il sole, eppure San Francesco era rapito da questi compagni di viaggio che Dio ha messo a fianco all'uomo, adesso in un esilio terrestre. Ecco. E possiamo anche dire che questi compagni di viaggio servono, aiutano l'uomo proprio a contemplare, a glorificare Dio. In questo senso di fratellanza, ecco, tra l'uomo e tutta la creazione, lo pone al di sopra di tutti gli altri autori sacri che sono più famosi, più noti, insomma, di San Francesco. Vogliamo ricordare per esempio lo stesso Jacopone da Todi, no? Sì, belle composizioni, però sempre con al centro la contemplazione della croce di Cristo, per esempio, no? La Via Crucis, oppure anche, non so, Santa Hildegarda von Bingen, anche lei ha composto delle poesie sante. Sant'Anselmo di Canterbury, che aveva una teologia profondissima, Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma né Dante né Sant'Hildegarda né Jacopone si sono mai sognati di chiamare il sole fratello o la luna sorella o l'acqua umile come sorella e perfino la morte, dicevamo, come sorella. Di San Francesco arriva alle vette della contemplazione, della celebrazione della gloria divina. San Francesco con questo cantico celebrava la gloria divina. Attraverso questo rapimento, attraverso una sorta di estasi cosciente, una sorta di ebbrezza spirituale, ecco, che si coglie in questi versi, no? Rileggiamoli un attimo, almeno l'inizio, che dice: Altissimo, onnipotente e buon Signore, tue sono le laude la gloria e l'onore e domine benedizione. A te solo, Altissimo, sei confanno e nullo omo e ne degno de mentovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui, e tello è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Ecco, e così prosegue San Francesco per Sora Luna, per le sorelle stelle, che sono chiare, preziose, belle. Insomma, non è solo un'ebbrezza spirituale, ma un innalzamento del cuore verso Dio, creatore di tutte queste cose, che sono nostri compagni di viaggio in questo esilio terreno, la cui chiusura poi è il cielo, no? Ecco, quindi, difatti, come conclude San Francesco questa bellissima composizione, la conclude con le parole: Laudate et benedicete mi Signore et ringraziate et serviateli con grande umilitate. Ebbene, cari amici, che cosa dobbiamo dire? Che sono vette insuperate, ecco, da alcun altro compositore sacro. In questo italiano che in quel momento si stava facendo, si stava conformando, e occupa veramente uno dei primi posti anche nella nostra letteratura, anche nelle composizioni profane, diciamo. E che dire, ai nostri giorni osserviamo tante meraviglie del cielo, molte di più di quelle che poteva vedere San Francesco, Sant'Antonio, i santi di quel tempo, ma anche di tutte le generazioni passate. Oggi abbiamo dei potentissimi telescopi che ci svelano dei panorami, degli scenari di una bellezza incomparabile, diremmo quasi superiore, alla Luna, e alle stelle che percepiamo anche come pianeti, poco più di puntini luminosi. Oggi noi vediamo degli spettacoli di creazione cosmica che hanno un fascino inimmaginabile, ecco, è sconosciuto a San Francesco e agli altri. Eppure, che cosa osserviamo? Che i nostri cuori, i cuori degli scienziati, i cuori di molti astronomi, cosmologi, rimangono insensibili, rimangono freddi, indifferenti. Non arriviamo a vedere Dio, il creatore, l'artefice di queste meraviglie, dietro la bellezza di queste cose create. Oggi compiliamo delle mappe celesti accuratissime, siamo ideatori di teorie matematiche astruse, ma la cosmologia e anche gli studi, diciamo, di astrofisica, diventano aridi, diventano freddi, diventano distaccati. Sfugge a loro e sfugge a noi la bellezza e la perfezione di Dio, dietro la perfezione anche delle leggi matematiche che regolano tutta la creazione. San Paolo, nella sua lettera ai Romani, ha condannato questo raffreddamento della nostra anima, per cui innalziamo gli occhi al cielo e non vediamo al di sopra di esso Dio. Sentite che cosa dice San Paolo proprio al capitolo 1 della lettera dei Romani. In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi dunque, dice San Paolo, sono inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie. Beh, cari amici, il Cantico delle Creature invece fa proprio questo. Riesce a cogliere dietro le perfezioni e la precisione infinita delle bellezze naturali, delle cose create, degli astri, del cosmo, le perfezioni di Dio. E quindi riportano la nostra umanità al giusto posto. Riporta questo cantico proprio noi tutti nella giusta posizione, perché noi siamo concreati con queste cose così meravigliose. Quindi San Francesco ci restituisce quella dignità che noi abbiamo perduta di figli di Dio. Ave Maria, a risentirci.